Allora, oggi parliamo con
Miriam Pellegrini Ferri.
Cioè?
Io sono Miriam Pellegrini di nascita e sono coniugata con Ferri.
Sì, sì, sì. No, volevo dire, una partigiana.
Una partigiana della resistenza contro il nazifascismo. Io ho partecipato alla lotta con Giustizia e Libertà, non direi per libera scelta, è stata l'opportunità, io ero studentessa e una mia compagna, eravamo molto antifasciste tutte e due, venivamo da due famiglie di antifascisti, mi ha detto che il suo ragazzo aveva questo contatto, se io sarei stata d'accordo, naturalmente sono stata d'accordo.
E come ci si trova ad essere d'accordo, nel senso... ad essere appunto antifascisti, visto che in quel periodo la maggioranza degli italiani per mille questioni comunque aveva aderito al fascismo.
Ma io intanto sono figlia di un intellettuale antifascista, sono stata educata all'antifascismo, quindi per me era una cosa così naturale, direi, fa parte della mia educazione essere antifascista. E naturalmente però in quell'epoca era più apparenza che ci fosse stata tutta un'adesione di un popolo. In realtà la gente conosceva le persecuzioni, l'olio di ricino, le votazioni sono state fatte con la presenza del manganellatore, con l'olio di ricino, voglio dire, ci sono state delle oppressioni terribili.
Per questo dicevo in apparenza, perché comunque c'era chi aderiva al fascismo anche perché così mettendo i nomi ai propri figli di Mussolino prendeva i soldi, c'era chi comunque non aveva altra scelta, c'era chi si era terrorizzato.
Sì, poi lei deve pensare che la resistenza ha portato l'illuminismo democratico nel paese, ma prima la gente era piuttosto ignorante e quindi il popolo ha creduto a queste fanfaronate e non conosceva i retroscena eccetera, e quindi anche per paura poi trattava di perdere il lavoro, ha dato l'adesione insomma.
Ma perché si dice che sono stati gli americani a liberare l'Italia dalla
fascismo? Io di questo sono molto risentita. Primo perché ho sentito il Presidente del Consiglio dire che gli americani hanno liberato l'Europa. Questo è un falso, perché a Berlino sono entrati i sovietici, gli americani hanno soltanto fatto uno sbarco in Normandia, che è a un lato dell'Europa. L'Europa l'hanno liberata i sovietici con le resistenze. Noi abbiamo fatto la resistenza nel nostro paese e bisogna dire che fino a Napoli c'è stata una forte resistenza. Le quattro giornate di Napoli sono una pagina molto gloriosa, perché non hanno avuto nemmeno l'aiuto dell'allora Partito Comunista, perché il Partito Comunista, per accontentare gli americani che erano sbarcati con la mafia nell'Italia meridionale, volevano sembrare i liberatori del paese. Il Partito Comunista ha facilitato questo compito di apparire liberatori del paese. In realtà non è vero niente, Napoli si è liberata da sola, Venezia si è liberata da sola, molte città, a Roma, che avrebbe potuto liberarsi da sola benissimo perché Roma era gloriosa, c'è stato l'ordine del partito di aspettare l'arrivo ad Anzio degli americani. Quindi purtroppo ci sono delle colpe, delle convivenze che non hanno senso, e oggi appunto si sente dire all'estero che gli americani hanno liberato l'Italia.
Che è una vergogna.
Ecco, che è veramente una vergogna, perché io posso rispondere per quello che era a Venezia, io sono veneziana, anche se adesso vivo a Roma da moltissimi anni, e a Venezia, una città con poche armi, però voglio dire, abbiamo catturato 10.000 soldati tedeschi e abbiamo inflitto 700 perdite ai nazifascisti, anche se poi abbiamo pagato con la morte di 330 nostri patrioti, che non è poco in una città come Venezia, che non era una grande città. Però voglio dire, a Venezia gli americani sono arrivati 5 giorni dopo che abbiamo liberato la città.
Lei ha detto una grande cosa che apre sempre un'altra pagina della storia,
sì,
quando afferma che lo sbarco al sud d'Italia da parte degli americani è stato organizzato insieme ai mafiosi, perché la mafia già controllava il territorio.
È proprio così. Quindi loro hanno fatto proprio i patti con la mafia, sono arrivati con l'aiuto della mafia. Naturalmente, come dico, l'Italia meridionale è stata molto, molto sacrificata dal Partito Comunista, che non è... perché bisogna dire che la guerra di resistenza primariamente l'ha diretta il Partito Comunista, su questo non c'è dubbio. Se c'è stata una vittoria nazionale della resistenza, la si deve soprattutto al Partito Comunista, su questo non c'è dubbio. Però che il Partito Comunista abbia avuto la colpa di trascurare totalmente l'Italia meridionale per lasciare poi appunto che questi fantomatici liberatori potessero vantare questo merito, beh, questa è una colpa molto grave, molto grave.
Che bello sentirla.
Senza... Mi dispiace perché io nel corso della resistenza sono diventata comunista, quindi non era il mio partito, era il mio partito.
Adesso?
No, da molti anni no, da molti anni no, io non faccio parte più di nessun partito, noi abbiamo una nostra organizzazione culturale che diffonde teorie scientifiche della classe nostra.
Senta, tornando a lei invece, cosa prova sentendo oggi confondere la parola resistenza con terrorismo?
Sì, io guardi, le posso dire che noi eravamo banditi, no? Eravamo ribelli e banditi, eravamo gentaglia, eravamo tutti i peggiori epiteti che si potesse dire. Oggi questo banditi viene sostituito con terroristi, ma il senso è sempre quello. Chiunque si ribella all'oppressione, all'invasione straniera, allo sfruttamento micidiale contro i popoli diventa un bandito, diventa un terrorista di volta in volta a seconda del momento storico. Io sono dalla parte delle resistenze, qualsiasi popolo ha diritto di resistere contro il nemico invasore. Perché io le posso dire questo, noi avevamo il fascismo, ma se fosse venuta una forza straniera a credere di poter bombardare, distruggere il nostro paese, perché avevamo un fascismo al governo, beh, noi avremmo combattuto intanto questa forza straniera e dopo il nostro governo, perché questo è credo che sia una cosa giusta. Quindi sono contraria a queste guerre, a tutte le guerre, ma quelle di aggressione in questo modo assolutamente contraria. Invece dico viva le resistenze.
Lei di cosa si occupava a Venezia?
Ero studentessa.
Sì, no, ma quando è entrata nell'attività di partigiano.
Sì, io non ho mai fatto azioni dirette, perché ero molto giovane, avevo 17 anni, però sapevo e facevo il passaparola, il portaordini, che era una cosa delicatissima, perché noi eravamo tutti molto controllati, era un periodo in cui non si poteva fare un fiato che potevi avere la spia vicina. Va considerato che i fascisti erano delatori, erano spie, consegnavano la nostra gente in mano ai torturatori e loro stessi torturavano. A Venezia c'era allora la chiamavano Calitorio, oggi è Camateotti, un palazzo sul Canal Grande, dove c'erano le camere di tortura, toglievano come via Tasso qui a Roma.
Sì.
E quindi era un lavoro molto pericoloso, per esempio se un compagno non... perché gli ordini venivano dati in questo modo. C'era uno che riceveva un ordine, che aveva poi un appuntamento con una parola d'ordine con me, per esempio, io poi avrei dovuto incontrarmi un'altra volta dando la disposizione a un altro, e sono state fatte delle azioni con questo metodo. Le posso dire due o tre cose. Dunque, c'era un treno pieno di zucchero che doveva partire per la Germania, la gente a Venezia aveva fame, i bambini erano senza zucchero, i vecchi pure. noi abbiamo fatto saltare quel treno, tutte le strade, le calli di Venezia erano piene di zucchero, il treno non è partito. Questo è stato possibile attraverso questo metodo di in tre o quattro che passavamo gli ordini, perché bisognava sapere che non ci fossero persone, che le vite umane fossero salvaguardate, soprattutto quelle nostrane, quelle del nostro paese, eccetera eccetera. Poi c'è stato un'incursione in pieno teatro Goldoni, mentre c'era uno spettacolo e i fascisti erano sempre, tutte le guardie fasciste sempre, tre di noi partigiani sono comparsi in palcoscenico, hanno detto ai cittadini di Venezia: tra poco la città è liberata, sarete liberi. E questo con i fascisti lì, il pubblico con scrosci di applausi, naturalmente c'era l'aiuto dei macchinisti del teatro, perché sennò non sarebbe potuto fare. Poi un'altra cosa, nel palazzo di Ca Giustiniano sul Canal Grande, magnifico palazzo, era un posto dove i nazisti tenevano tutto l'elenco di coloro che dovevano essere deportati, uccisi, torturati, e i fascisti gli fornivano l'informazione. Quel palazzo è saltato per aria ed è andato bruciato tutto, senza vittime, quindi...
Senta, io incontrai, quando ero un ragazzetto, andavo a comprare libri nella libreria di Croce, che mi diceva che oltre che via Tasso, a Roma c'era anche Palazzo Braschi, dove venivano torturati.
Sì, io purtroppo non ero a Roma allora, perché io sono venuta a Roma subito dopo, ma è molto probabile. Ecco, per la questione di via Tasso io le potrò dare un numero di telefono di una compagna che è stata torturata via Tasso.
Dopo mi darà
ecco, e lei magari potrà anche spiegarle meglio di Roma, anche se io ero molto amica di Carla Capponi e tantissime cose
nel corso.
Sì, e quindi su Roma magari possono dirle di più altri, ecco.
Parliamo di un altro brivido politico, c'è stata spesso la discussione, anche se è partita da situazioni così, vogliamo dire, popolari, della differenza tra un saluto fascista e il pugno chiuso. Oggi si dice tutto uguale, si fa politica, non bisogna farla, eccetera eccetera. Voi che pensate?
Dunque, io dico, la prima cosa è: il fascismo è nazionalismo. Quindi, infatti, sotto il fascismo Mussolini diceva: Dio stramaledica gli inglesi. Il fascismo è un'ideologia contro natura, è aberrante, mette dei confini e per ottenere determinate cose ricorre a tutti i metodi possibili. Il pugno chiuso è un saluto internazionalista di tutti i lavoratori dei popoli di tutto il mondo, quindi noi non abbiamo confini, siamo cittadini del mondo. Quello che succede a un lavoratore in Africa è come se succedesse a me, o in Cina, o in Australia, o in America stessa, perché noi ce l'abbiamo col governo americano. Il popolo è un popolo come un altro, ovviamente, anzi è vittima di un governo incredibile. E quindi non si possono fare paralleli.
Nel vostro periodo storico che cosa rappresentava invece un saluto fascista e un saluto comunista?
Nel nostro periodo storico un saluto comunista non si poteva vedere, naturalmente non si sarebbero potuti vedere, le posso dire questo, che 15 giorni prima del 1° maggio mettevano in galera tutti gli operai che potevano dare adito a una manifestazione del 1° maggio, quindi li mettevano in galera addirittura, quindi il saluto fascista era un qualche cosa che ci dà il volta stomaco. Perché purtroppo sapevamo da dove veniva, le ragioni per cui questo fascismo in Italia era arrivato, perché Mussolini è stato pagato dagli industriali internazionali, era un ex socialista, era un uomo in vendita e ha fatto il fascista perché praticamente dovevano esserci tre rocche forti contro l'Unione Sovietica: l'impero giapponese, la Germania di Hitler e l'Italia sul Mediterraneo, l'Italia fascista. nazista. Quindi queste erano le ragioni per cui è nato questa bruttura che è stato il fascismo.
C'è stato un periodo infatti che Mussolini non sapeva definirsi, voleva addirittura fare accordi con la Russia.
Ma certamente, perché era un uomo in vendita, un uomo senza cultura, senza principi, era capace di tutto, era criminale perché aveva il famoso Dumini, il quale quando si presentava diceva: piacere, sono Dumini, 42 omicidi al servizio del regime. Insomma, ecco, eravamo a questo punto, e quindi non possiamo scordare Matteotti, stato ucciso per ordine di Mussolini, tanto per dirne uno, insomma, ecco.
Che effetto vi fa vedere oggi i fascisti al governo?
Ma tanto male. Io le dico sinceramente, non ho approvato per esempio la politica di Togliatti, che quando arrivò in Italia fece la svolta di Salerno, ha trasformato il partito da un partito di quadri come era in un partito di massa, ha fatto entrare trotschisti, cattolici, borghesi, e quindi praticamente era un vino che è stato annacquato in maniera incredibile. Oggi si pagano le conseguenze di quell'errore di allora, che poi è stato centuplicato via via che sono venuti i nuovi, che non avevano nemmeno il talento di Togliatti, insomma, ecco. E quindi oggi che cosa ci ha regalato questa politica di opportunismo, credendo che la pace si possa ottenere con l'opportunismo a tutti i livelli? Perché questo è stato opportunismo col Vaticano, per esempio l'articolo 7 andava tolto perché era un patto fatto dal fascismo, il fascismo era stato distrutto, si bisognava distruggere anche l'articolo 7, nel rispetto di due stati diversi e per la laicità. Che poi bisognava rispettare tutti i cittadini che hanno un credo, però la laicità doveva essere salva, e invece è stato fatto opportunisticamente l'articolo 7. Opportunisticamente si è accettato che la Democrazia Cristiana governasse sempre lei, perché sotto la minaccia USA il Partito Comunista non avrebbe mai dovuto andare al governo. Quindi queste votazioni imbrogliate, quando il Partito Comunista diceva ai cittadini votateci, votateci, poi però accettava di fare i brogli perché non doveva mai superare la cifra della Democrazia Cristiana. Questi sono quello che abbiamo oggi, è gli imbrogli sui quali abbiamo camminato dalla Resistenza ad oggi. E quindi oggi certo che ci fa male. Ci fa male vedere un governo di piduisti, di fascisti, di bigotti, di secessionisti. Ma può essere peggio di così? Voglio dire, peggio di così, per noi che abbiamo lottato per questa Repubblica, che abbiamo creduto nella possibilità di una democrazia, pur capendo che non poteva essere una democrazia socialista, perché questo sarebbe stato impossibile, però un partito che avesse fatto una seria opposizione, che avesse equilibrato il problema tra borghesia e proletariato, almeno per un periodo, fino a che le masse non si fossero appropriate di una cultura superiore, di questo avremmo potuto farlo, e non è stato fatto.
Senta, arriviamo a una pagina oscura della storia dei partigiani. Si sceglie di fare la cosiddetta Costituzione, e ci sono delle battaglie interne ai partigiani stessi.
Sì.
Vogliamo parlarne un attimo?
Sì, guardi, le posso dire che la stessa Costituente non aveva dentro, neanche per quello che riguardava il Partito Comunista, non aveva dentro, non avevano tutti lo stesso pensiero, perché per esempio appunto sull'articolo 7 non tutti erano d'accordo di lasciare un patto fatto dal fascismo. E purtroppo questo accade, perché è molto difficile avere, soprattutto quando subentrano le scelte. Qui bisognava scegliere se mantenere l'impegno preso con la Resistenza, e quindi portare avanti un discorso progressista, illuminato, che non comprendesse problemi di religione o problemi di compromesso. Per esempio gli Stati Uniti dice: se voi mandate i comunisti al governo, noi veniamo coi carri armati. E beh, dovevamo noi decidere se continuare a tenere il fucile in casa contro gli americani come abbiamo fatto contro i nazisti, oppure accettare. Invece è una scelta che ha fatto i vertici del partito, che non erano naturalmente tutti d'accordo, però è così, è stata una scelta sbagliata.
Ma anche una scelta pagata col sangue.
Esatto, e quindi è stata una scelta molto sbagliata. Oggi paghiamo le conseguenze.
Vogliamo parlare della Costituzione, come è stata formata questa Costituzione? Sappiamo che anche la sinistra dice che comunque vorrà un attimino rivederla questa Costituzione.
Ma speriamo, io ho paura che ci mettano le mani. Se loro ripristinano quello che è stato tolto da questa... da questo governo di malaffare,
e tentano di, perché abbiamo il referendum,
ecco, appunto, con il referendum, se riusciamo a ripristinare questo, siamo d'accordo, perché tutto sommato era una Costituzione notevolmente avanzata. Va detto che non è stata rispettata mai, la Democrazia Cristiana non l'ha mai rispettata. E dal punto di vista di Togliatti c'è stato, con quel famoso memoriale di Yalta, lì contiene proprio un falso storico e scientifico, perché dice con questa Costituzione l'Italia, questa è la via italiana al socialismo. Questo è un falso storico, perché il socialismo non si può, cioè non si può togliere alla proprietà privata, ai privati che hanno i mezzi di produzione e le ricchezze, credere che col voto elettorale tu gli togli tutto questo e diventa tutto sociale. Ma questo è un inganno, non è così, soltanto con una rivoluzione si può fare questo. Quindi ecco, è stata una buona Costituzione, non si può negare, ha dei principi democratici buoni, eccetera, però non è stata mai applicata, addirittura non se ne parlava nemmeno, e Togliatti l'ha falsata. Quindi praticamente siamo stati un po' ingannati sia dalle nostre file, sia dalla Democrazia Cristiana, che rappresentava poi la borghesia, insomma. E quindi io ho paura che qualcuno metta le mani su questa Costituzione, che un D'Alema metta le mani su questa Costituzione, mi metterebbe paura, perché oltretutto l'ha violata con la guerra in Jugoslavia, D'Alema ha violato la Costituzione, ecco, e se avesse avuto pudore si sarebbe dimesso, non che mi viene a dire in televisione che lui non ci ha dormito alla notte, che però quella era una guerra già cominciata, per cui dopo noi siamo entrati così, ma questo non significa niente. Che vuol dire la guerra è già cominciata? Noi dovevamo dire no a quella guerra e poteva almeno dimettersi. Ora, chi può avere fiducia in una persona così? Io no. E quindi
per poi delle politiche liberiste che stanno mettendo in campo,
esatto.
Però come dice Lidia, bene pace, dobbiamo liberarci di Berlusconi,
sì, questo è vero.
Su questo
non sono d'accordo, sono d'accordissimo, cioè noi abbiamo come obiettivo far cadere questo governo e quindi dobbiamo votare a sinistra,
poi però si discute
certo. Ecco, dopo però si discute,
se non sarà tardi,
sì. Certo. Però
un'altra cosa che ci interessa sapere, io faccio dei paralleli, come lei sta sentendo, io sto cercando di fare dei paralleli attuali con quelli che poi erano, sì, e che è la vostra storia.
Sì.
La Chiesa si sta intromettendo sulle donne nuovamente,
sì,
l'aborto, sì, la fecondazione assistita, la donna che si deve comportare in un certo modo,
sì,
eccetera, eccetera, pur avendo dei privilegi come l'8 per mille, gli hanno tolto le tasse lici, eccetera, eccetera. Volevo sapere una cosa, la Chiesa allora come si comportò quando c'era il fascismo?
Dunque, se lei mi chiede come si comportò la Chiesa in quell'epoca, io le posso dire che la Chiesa era grande amica di Hitler, il Pio XII, che ancora non era Papa, era il consigliere di Hitler. Pio XII, diventato Papa, non ha mai condannato le stragi naziste, addirittura ha fatto un discorso dove il popolo romano a Piazza del Popolo lo ha ascoltato, a Piazza San Pietro lo ha ascoltato, ed è rimasto deluso perché non ha mai espresso un parere negativo contro quello che faceva Hitler. Hanno poi protetto i nazisti, mandati in America Latina attraverso il Vaticano, salvati,
dopo la liberazione.
E come no?
E nel frattempo.
E nel frattempo, sì. E col fascismo ha fatto i patti nel 29 l'uomo della provvidenza. Mussolini che dava l'olio di ricino, che manganellava la gente, che affamava il popolo, era l'uomo della provvidenza. Mussolini che ha invaso l'Abissinia, che è andato ad aggredire l'Albania e che è andato in Spagna ad aiutare Franco contro la Repubblica Democratica Spagnola, che era legittimamente al potere, questo uomo era della provvidenza. Io le devo fare una piccola parentesi. Purtroppo con la nascita della proprietà in antico, quando c'erano le comunità primitive, la donna era, c'era il matriarcato, era lei che dirigeva il gruppo, perché era madre dei figli e tutto andava bene. Quando c'è stato qualche scaltro che si è accaparrato e che ha sfruttato la debolezza altrui facendolo lavorare e cogliendone i frutti, è stato necessario togliere il ruolo alla donna, quindi dal matriarcato siamo passati al patriarcato, far nascere delle finte deità, perché il popolo doveva portare i doni, perché questa deità avrebbe potuto portare fortuna, aiutare, eccetera. È nata la prostituzione insieme, e questo cammino Chiesa, che prima era politeista, poi è diventata, perché crescendo il problema della proprietà, diventando poi capitalismo, serviva il monoteismo, quindi le religioni si sono sviluppate in monoteismo, e oggi se lei guarda bene, essendo l'imperialismo diventato unipolare, le religioni sono costrette a collinare tra loro, a unirsi tra loro, mentre prima si combattevano, perché gli imperialismi si combattevano. Quindi questa è scienza, non c'è niente da dire. Quindi noi abbiamo tutto da guadagnare, che ci sia una divisione fra Stato e Chiesa. Tutto da guadagnare che ci siano forze progressiste che diffondano cultura scientifica, che si faccia ricerca scientifica, perché l'uomo ha bisogno di scienza, non di superstizioni e di pregiudizi. Abbiamo bisogno di scienza, come dice Galileo Galilei, scienza dimostrata, non parole fumogeni, invenzioni che non si dimostreranno mai. La donna purtroppo è vittima della proprietà, del capitalismo e dell'imperialismo. Naturalmente le religioni, come supporto principale dell'imperialismo, vanno contro la donna va tenuta schiava, va tenuta bassa, deve mettere al mondo figli perché alla caritas servono i soldi e lo Stato li deve dare, e non importa se sono malati, se sono creature che soffrono. Poi ci sono le loro contraddizioni che nessuno sottolinea. La Chiesa Cattolica non condanna la pena di morte, per esempio, però vuole che nascano bambini disgraziati, magari con l'AIDS, magari che muoiono di fame o di malattia. Tutte queste sono cose purtroppo che non, i mass media non diffondono, perché sono mass media in mano al potere.
Aspetta, ma allora la Chiesa, sostenne il discorso del razzismo? E questo razzismo quando venne fuori? Quando si allearono con Hitler o prima?
Ma guardi, razzisti sono stati sempre, perché sono nazionalisti. Quando lei è nazionalista e vede, naturalmente tutti gli altri sono nemici, sono cattivi, sono ignoranti, sono pericolosi, si può dire tutto se lei è nazionalista. Il fascismo è nazionalismo, quindi sono razzisti.
No, ma io mi definivo proprio la campagna anti-ebrea, insomma, quando cominciarono a stampare.
Beh no, questa fu soprattutto cominciata da Hitler. A Mussolini non gli è venuto in mente, i primi tempi aveva troppo da fare contro gli antifascisti e contro i comunisti e contro gli... era tutto preso lì. Quando poi Hitler ha preso in mano questo problema del razzismo, lui si è accodato, perché purtroppo nel nostro paese sarà un destino, vanno sempre al governo questi codisti dell'imperialismo che fanno schifo. A me l'immagine di Berlusconi in America mi ha rivoltato lo stomaco. stomaco, perché è ruffiano in una maniera indecente, perché non ha un minimo di dignità, è venuto a ringraziare, a lustrare le scarpe, ma insomma siamo un popolo di intellettuali, di musicisti, di grandi personalità, cioè un popolo che ha dato un Galilei al mondo, e questo va lì a fare il vermiciattolo davanti a un paese senza storia in fondo. Insomma, io veramente...
Io sono rimasto più sconvolto dalle critiche della sinistra.
Ma sì.
La cravatta,
ma
la,
sì,
la pubblicità
sono,
esposta.
Perché sono tutti scemi.
Cioè, io dico, c'è una gravità in questo incontro con l'America, che è quella che Berlusconi ha detto, bisogna fare un grande Stato occidentale con l'America e l'Europa, nel momento in cui si tenta di attaccare l'Iran, e la sinistra ha trovato niente di meno di dire.
Meglio che... Ma perché sono, hanno un vuoto retorico, perché siccome hanno abbandonato tutti i principi, sono senza principi, è chiaro che sono pieni di vuoto retorico. Cioè, nonostante li dobbiamo votare, però faranno da criticare dalla mattina alla sera, perché non sono nulla, sono un nulla dannoso.
Veramente ho trovato questa critica vergognosa, parlare di Berlusconi che fa spot e pubblicità.
Ma
si sta dicendo una cosa gravissima, si sta dicendo che l'Europa si deve unire all'America per fare l'attacco all'Iran, un'altra guerra.
E non è che qualcuno non gliel'ha suggerito, perché di sicuro gli è stato passato il foglietto con quello che doveva dire. Appunto che è un servo che fa il volta stomaco, però appunto, come lei dice, ci sono delle cose gravissime che sono uscite e che andavano sottolineate e prese subito e combattute. E invece qui siamo a livello della cravatta, a livello insomma... con un grande vuoto,
Vedendo sulla questo bellissimo incontro, anche se telefonico, che ricordi ha lei della resistenza, e ci dica una cosa che proprio mi è rimasta impressa di quel periodo?
Beh, una cosa che mi è rimasta impressa era la grande fiducia, il rispetto e l'affiatamento che c'era tra noi che lavoravamo. Noi eravamo un gruppo di 5 e c'era un tale rispetto, un tale affiatamento, che è una cosa che lo considero un valore che ha accompagnato tutta la mia vita. La certezza interiore di essere nel giusto, di rischiare ma di fare qualche cosa che era giusto, che la mia indole di persona richiedeva. Questo è un valore che mi ha accompagnato tutta la vita e non mi ha lasciato mai. A me è stato più volte offerto di essere candidata anche al Partito Comunista anni fa, ho sempre rifiutato, perché non posso, non sono in vendita in nessuna maniera, non posso. Lavoriamo, perché io sono presidente di più di un organismo, faccio televisione tutte le settimane, a Teleambiente, scrivo libri, per esempio sulla resistenza ho scritto Volevamo cambiare le stelle, ho scritto Opuscoli, scrivo continuamente, dirigo il giornale La Voce, il nostro giornale La Voce, eccetera. Ma sempre perché ho la libertà di poter rispondere alla mia coscienza, alla mia cultura, alla mia coscienza. E per questo si può anche pagare un prezzo qualche volta. Difatti sono stata anche in carcere per antifascismo, sono stata anche aggredita dai fascisti, ingestata dalla testa ai piedi, perché si paga un prezzo. Però il fatto è che la coscienza è tranquilla, e questo secondo me è un valore umano che intendo mantenere fino agli ultimi momenti della mia vita, insomma, ecco.
E speriamo che sia di esempio anche per le nuove generazioni, che in questo periodo più che mai di valore umano, insomma, non se ne parla.